A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10.36, bentrovate, bentrovati a tutti da Sara Milanese. Come ogni giovedì, A come Atlante vi porta in Africa. Oggi cercheremo di parlare di un paese di cui raramente troviamo articoli e racconti sui nostri quotidiani e anche in altri mezzi di comunicazione. Si tratta della Somalia, lo facciamo grazie all'ospite che è qui in studio con me, Marco Trovato, direttore della rivista Africa. Ben trovato, Marco.
Buongiorno Sara, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, lo facciamo grazie al fatto che tu sei recentemente tornato dalla Somalia e quindi è stata un'occasione particolare e che ci permette di tornare insieme a te in questo paese. Cominciamo subito, visto che il tempo che abbiamo a disposizione è abbastanza breve e di questo paese in realtà ci sarebbe tantissimo, immagino, da raccontare. La prima cosa che ti volevo chiedere è proprio questa: è un paese di cui si parla poco anche perché è difficile entrare in Somalia. Come sei riuscito ad organizzare, come è stato questo viaggio rispetto agli altri che fai con una frequenza di un certo tipo, insomma, in Africa? Ecco, sarà stato sicuramente particolare per quel che riguarda le misure di sicurezza anche da adottare.
Sì, purtroppo la Somalia da più di 30 anni vive in una situazione di assoluta instabilità e insicurezza. Oggi chi vuole recarsi in Somalia per raccontare quello che accade in questo paese deve anzitutto fuoriuscire da una zona blindata, direi un'enclave fortificata che è stata creata attorno all'aeroporto di Mogadiscio. Lì hanno sede le ambasciate, le agenzie delle Nazioni Unite e pochi imprenditori che hanno con coraggio avviato delle attività. È una enclave, è una zona protetta con alti muri di cemento, filo spinato, guardie armate, sistemi di controllo 24 ore su 24. E lì dentro vive, diciamo, in una bolla quella che è la presenza anche occidentale in questo paese. Il cronista che vuole raccontare cosa accade realmente in Somalia deve uscire dalla cosiddetta green zone e deve farlo per questioni di sicurezza attenendosi a dei protocolli molto stringenti. Deve anzitutto vestire quelli che sono gli indumenti antiproiettili, i caschi, entrare in un veicolo blindato.
Proprio e come poi, se fosse una situazione di guerra.
Purtroppo sì, si serpeggia in questi veicoli di Mogadiscio in una colonna, davanti c'è quella che è la scorta armata che con il capo scorta, il ricognitore che gracchia, diciamo, con la radio dando indicazioni sul percorso che deve, come dire, cambiare in ogni momento per questioni di sicurezza. È vietato sostanzialmente tornare sullo stesso posto per più di una volta, è vietato fermarsi per più di 10-15 minuti nello stesso posto per scattare foto, per fare interviste. Dunque è assolutamente difficile. Mogadiscio è costellata di checkpoint, di questi posti di blocco che sono presidiati dai soldati dell'esercito e da un contingente internazionale a sostegno del fragile governo locale. È una situazione straniante, una situazione difficile anche da raccontare, perché si viaggia in una città che è stata devastata, quantomeno nel cuore di questo cuore antico di Mogadiscio, devastata da 30 anni di guerra civile, e quindi si passano degli edifici che sono spettrali, che sono con i muri crivellati, case sventrate, si intravede l'antica cattedrale cattolica del periodo coloniale che, come dire, di cui rimangono soltanto pochi ruderi, è stata saccheggiata. Dunque una situazione di una, come dire, città che sembra appunto fuoriuscita, ma neanche tanto, da una guerra che si protrae da tantissimo tempo. E al tempo stesso ci si guarda intorno e si vede la vitalità, la vivacità di una popolazione che è composta, lo ricordiamo, per più del 70% da giovani di meno di 30 anni, quindi somali che come dire, non hanno conosciuto altro che questa situazione, convivono con questa situazione di incertezza e di instabilità fin dalla nascita. E quindi hanno abituatisi a questa situazione, portano avanti con coraggio, con determinazione i loro affari, la loro vita quotidiana, sfidando il terrore.
E quindi ritrovare anche in qualche modo la vitalità delle classiche città africane anche a Mogadiscio, in una Mogadiscio, come ci raccontavi, quasi spettrale, che sembra uscita dalla guerra l'altro ieri. E ci immaginiamo quindi comunque che hai avuto occasione di incontrare mercati, situazioni di questo tipo. Com'è la popolazione? Come la affronta la quotidianità?
Beh, assolutamente è una popolazione anzitutto, come dicevo prima, proiettata nel futuro e quindi non dico indifferente a questa situazione di incertezza e di insicurezza che comunque è preoccupante, ma ostinata, porta avanti quelle che sono delle attività, per esempio commerciali. La gran parte della popolazione si sfama con il settore cosiddetto informale, che sono piccoli commerci, per cui abbiamo sui vicoli delle strade di Mogadiscio tipicamente queste chioschi di donne che vendono caschi di banane piuttosto che carne alla brace, sciami, come dire, di questi taxi a tre ruote che mostrano proprio la vitalità e la velocità di questa cittadina. E poi ci sono questi caffè che sono popolati da uomini d'affare con i loro portatili, con i loro cellulari. Gran parte del PIL della Somalia si sostiene anche grazie alle rimesse della diaspora somala in tutto il mondo, quindi ci sono connessioni internazionali. C'è paradossalmente, accanto alle macerie dove hanno trovato ospitalità migliaia di sfollati, si trovano dei internet caffè con la fibra ottica che va a una velocità che è doppia rispetto a quella che abbiamo qui a Milano, perché arriva, diciamo, quella che è la dorsale orientale. Io mi trovavo a prendere un caffè in uno di questi bar, mi si è avvicinato un bambino di strada porgendomi delle arachidi. Io ho acquistato, diciamo, questa manciata di arachidi, non avevo delle monete per ripagare questo dono, diciamo, che mi viene offerto. E il ragazzo, a questo punto, era un bambino sostanzialmente, ha tirato fuori un cellulare giocattolo con il quale mi è stato possibile, inviando un SMS, pagare, diciamo, queste poche monete che chiedeva in cambio. Quindi c'era una transazione diciamo digitale della moneta in un contesto che sembra appunto un contesto di devastazione totale.
Mi sembra che questa immagine che ci hai appena regalato sia emblematica proprio delle varie realtà che convivono. Quali diresti che sono quindi le principali sfide che affronta la popolazione? L'insicurezza è evidente, l'abbiamo già raccontato. È giustificata la presenza di queste misure di sicurezza rispetto al contesto? Effettivamente noi raccontiamo di Mogadiscio, facevo mente locale prima di organizzando insomma questa chiacchierata, parliamo di Mogadiscio, l'abbiamo fatto negli ultimi mesi solo in occasione di attentati che purtroppo ancora ci sono e li raccontiamo, ecco. Ma si coglie la sensazione di insicurezza o è solo legata alla presenza costante di militari per le strade?
Sì, anzitutto vorrei, come dire, ricordare che noi abbiamo un debito nei confronti di questo pezzo di terra. È stata una nostra colonia occupata militarmente dall'inizio del 1900, depredata, saccheggiata per lungo tempo, poi insieme all'Etiopia, all'Eritrea, soldata, diciamo, in quella che era l'occupazione fascista. Non solo, dal 1950 al 1960 abbiamo gestito in amministrazione fiduciaria la Somalia su mandato dell'ONU. e per lungo tempo noi abbiamo mantenuto dei contatti con questa nazione. Ancora negli anni, metà degli anni 80, la Somalia era il paese che deteneva che più aiuti allo sviluppo a parte del governo di Roma, salvo poi scoprire che negli aiuti elargiti dal loro governo di Bettino Craxi si celavano interessi sporchi di corruzione, legati alla corruzione, a traffici di armi e traffici di rifiuti tossici. Detto questo, ci siamo dimenticati di questo paese, e questo vuoto è stato occupato anche da altri diciamo protagonisti dello scacchiere geopolitico. La Turchia in questo momento è il primo partner economico della Somalia. Ma vengo alla tua domanda. Le questioni di sicurezza sono diciamo legate a effettivamente un pericolo reale? Sì, purtroppo c'è uno stillicidio di attentati che non fanno notizia in realtà, perché vengono compiuti settimanalmente da un gruppo jihadista affiliato ad Al-Qaeda, noto con il nome di Al-Shabaab, che semina il terrore, contende il controllo del territorio al fragile governo che è sostenuto dalla comunità internazionale e protetto da un contingente dell'Unione Africana. Ma Al-Shabaab anche nei territori che governa, anche, come dire, elargisce quella che è una sua amministrazione, richiede alla popolazione locale le tasse, al tempo stesso offre servizi, offre anche opportunità di lavoro a tanti giovani. 7 su 10 non hanno lavoro, e quindi, come dire, l'opportunità di avere un Kalashnikov e una piccola paga, capito, diventa allettante per questi giorni.
Suona proprio come una mafia locale.
Sì, noi lo consideriamo sempre, lo vediamo sempre come, diciamo, un gruppo jihadista. L'apparato, diciamo, ideologico c'è, ma va visto anche come, diciamo, un'organizzazione che è stata capace di riempire un vuoto, quello che si è venuto a creare con la disintegrazione, diciamo, dello Stato somalo dal 1991 in poi, quando è, diciamo, caduta il regime di Siad Barrett. Si è innescata innanzitutto questa guerra civile, che ha visto protagonista innanzitutto i signori della guerra, che gestivano milizie armate su base clanica, a cui poi sono sopraggiunte l'Unione delle Corti Islamiche e poi appunto il miliziani di Al-Shabaab. Quindi organizzazioni che in qualche modo hanno preso il posto di uno Stato che si è disintegrato e che oggi faticosamente cerca di tornare a presiedere, diciamo, questo territorio, e lo fa anche grazie a una straordinaria società civile che noi non raccontiamo, ed è fatta di donne e uomini che con coraggio portano avanti non soltanto attività commerciali, ma anche sociali, culturali, artistiche e anche di informazioni. Io ho intervistato colleghi di Radio Shabel, che è una radio emittente libera, famosa, che ha pagato con il prezzo davvero di 10 cronisti uccisi in attentati terroristici il coraggio e la forza e la determinazione della propria libertà. Piuttosto che l'emittente Bilan, che è la prima emittente esclusivamente femminile della Somalia, un gruppo di croniste, tutte donne professioniste, che escono con i propri cellulari che trasformano in videocamere e i propri taccuini e raccontano un'altra Somalia. Lo fanno per conto della Reuters, della BBC, The Guardian, insomma di questi grandi giornali internazionali, che hanno in queste donne delle corrispondenze straordinarie, che raccontano appunto, fanno filtrare delle storie importanti. E la vivacità e la resilienza, se vogliamo, del popolo somalo io l'ho potuto anche toccare con mano, perché in particolare mi sono occupato del mondo dei pescatori di Mogadiscio, Il mercato ittico di Mogadiscio è stato uno delle pochissime attività che anche nei momenti più duri della guerra civile non hanno cessato la propria attività. Io mi sono recato a Mogadiscio proprio per raccontare questo settore, il settore della pesca, come un settore diciamo cardine e un luogo simbolo anche della resilienza del popolo somalo, e l'ho fatto grazie anche al sostegno di una ONG, Nexus Emilia Romagna, che in collaborazione con la CGIL e con la Federazione dei Sindacati Somali e con il sostegno dell'Agenzia per la Cooperazione e Sviluppo sta portando avanti un progetto a sostegno dei lavori, dei lavoratori della pesca, ma anche tessili e della metalmeccanica, che cercano di far fuoriuscire le proprie condizioni dal settore informale per riconquistare diritti e tutele.
È un bellissimo progetto questo che ci stai raccontando, magari cercheremo di raccontarlo anche, no, più avanti in maniera più approfondita. Abbiamo approfittato soprattutto della tua presenza per fare una fotografia della situazione, soprattutto queste immagini che ci hai riportato sono praticamente inedite, no, per noi, per cui questo taglio di racconto non si fa facilmente, non si trova facilmente. Non abbiamo invece toccato altri aspetti legati alla Somalia, qualcosa hai citato tu, legato alla storia, legato al debito che abbiamo come italiani anche nei confronti di questo paese. Ricordiamo solo anche che c'è un contesto che è quello del Corno d'Africa, che è estremamente delicato. Ci sono state le elezioni in Somaliland proprio pochi giorni fa, la relazione con la Turchia che tu ricordavi vede pochi mesi fa un nuovo cioè un rapporto anche a livello militare, se non sbaglio, per cui cioè, è tutto un contesto, ci sono delle tensioni con l'Etiopia, è un contesto estremamente delicato in cui il governo per quanto riesca a mantenersi stabile, perché i mandati durano, no, sulla carta gli anni che effettivamente devono durare, ma si muove anche in un contesto, come abbiamo raccontato, di insicurezza interna e di tensioni a livello di Corno d'Africa. Vogliamo dire due cose su questo?
Sì, assolutamente. Ricordiamo anzitutto la posizione della Somalia, che si trova proprio nel Corno d'Africa, affacciata sull'Oceano Indiano, sul Golfo di Aden, insomma sull'imboccatura del Mar Rosso, in un territorio, quello di queste rappresentato da queste acque territoriali, tra diciamo i più importanti per il commercio globale, quindi un territorio che naturalmente su cui convergono le attenzioni di moltissimi attori, penso all'Unione Europea, alle potenze asiatiche, agli stessi Stati Uniti che presidiano quelle acque per cercare di contrastare quella che è l'attività dei cosiddetti pirati che assaltano le navi commerciali. La Somalia non ha le forze per poter proteggere e contornare quelle proprie le proprie acque territoriali, per cui che sono prese, sono saccheggiate impunemente anche da pescherecci industriali, asiatici, eccetera. E si trova in una situazione, diciamo, complessa, perché il Corno d'Africa è storicamente una regione del continente molto fragile. I rapporti con la potenza egemone di questa regione, che è l'Etiopia, si stanno deteriorando sempre di più. L'Etiopia ha firmato un accordo, diciamo, con il Somaliland, che è una regione, l'ex Somalia britannica, diciamo la parte settentrionale della Somalia, che da anni rivendica autonomia e indipendenza, una indipendenza che non è riconosciuta dalla comunità internazionale, ma a Addis Abeba ha siglato un accordo per poter avere un accesso al mare, e naturalmente questo accordo ha fatto mandare su tutte le furie il governo di Mogadiscio, che ha stretto alleanze con il governo del Cairo, quello egiziano, e quello di Asmara in Eritrea. Egitto ed Eritrea che non aspettano altro che avere una scusa per togliersi dei sassolini, certo, nei confronti dell'Etiopia. Pensiamo alla questione della grande diga sul Nilo Azzurro costruita dagli etiopi, che ha fatto infuriare l'Egitto. Quindi una situazione molto complessa che sta preoccupando gli osservatori, perché la tensione sta crescendo attorno a delle frontiere che sono porose e che sono sempre più delicate e instabili.
E anche per questo è importante avere un po' di maggior consapevolezza su quello che sta succedendo in ogni singolo paese. Allora, noi ci dobbiamo fermare qui. Marco, io ho il tempo però per chiederti dove troviamo i tuoi reportage e dove possiamo leggerli, magari anche nelle prossime settimane.
Beh, il reportage su Mogadiscio sarà il pezzo di copertina del prossimo numero della rivista Africa, che uscirà a fine dicembre. È un bimestrale la rivista. Africarivista.it è il sito dove potete acquistare il numero o abbonarvi. È un bimestrale che cerca di raccontare questo continente in maniera diversa da quanto ne usino fare i grandi media, cercando di raccontare soprattutto come e quanto l'Africa stia cambiando. E diciamo il backstage di questo reportage uscirà sempre a fine dicembre sui nostri canali social e YouTube di Africa Rivista.
E allora avremo occasione anche di rivederli lì. Per il momento ci fermiamo. Grazie mille per essere stato con noi oggi, per questi bei racconti dalla Somalia, così difficilmente raccontata anche insomma sui media italiani, e ci vediamo, speriamo, presto. Grazie.
Grazie a te, Sara, e grazie agli ascoltatori per l'attenzione.
Mancano una manciata di secondi, ci facciamo accompagnare alla pubblicità da Sabanglana con questa By Foot, By Boat, By Train.
Place for you to people in love, or people get lonely, the lonely.